ecco che ci troviamo di fronte al Salmo 52, che ancora una volta viene attribuito a Davide, uno dei tanti salmi attribuito a Davide, e io ho dato questo titolo. Attualmente i salmi non hanno titoli, i salmi hanno soltanto l'indicazione che voi trovate lì, che non è tanto il titolo del salmo, ma sono indicazioni magari o che riportano qual è la condizione, qual è stato il momento in cui il salmo è stato pronunciato o pregato, almeno questo quel che si suppone sia, oppure sono semplicemente delle indicazioni sul come pregarlo, se ci vuole il coro, se ci vuole l'arpa, se bisogna suonarla con altri strumenti musicali, per cui va bene. Intanto io il titolo che ho dato è Giudizio contro il malvagio, perché trionfi la fedeltà di Dio. Cioè, in fondo il Salmo presenta, secondo me, una situazione abbastanza comune nella nostra vita, l'esperienza che noi facciamo con la violenza, l'ingiustizia, il male, quante volte, e non siamo mica noi ad aver inventato questo modo di dire, lo diceva già, no? Il grande scandalo del Coelet, vanità di vanità, come il giusto fa il bene e finisce male, il cattivo fa il male e finisce bene, allora dove sta? Quindi in fondo è questo grande dubbio, anche San Tommaso lo esprimeva, no? Perché il male dà dei risultati cattivi e il bene, scusate, dà risultati buoni e il bene sembra condannato invece a funzionare male. Pensate alla croce di Gesù, no? Gesù è il giusto per eccellenza, che gli ingiusti mettono a morte. Dio ha capovolto poi questo giudizio, però intanto il giudizio c'è, è un giudizio negativo. Dunque è una considerazione, di fatto viene chiamato Mashkil. Adesso l'inizio del Salmo è sempre l'amnazeah, cioè che vuol dire a colui che presiede, c'è qualcuno che presiede, quindi è lui che deve dare il via al Salmo. Potrebbe essere, come dicevo già, il padre di famiglia, potrebbe essere l'incaricato della sinagoga di avviare la preghiera. E poi c'è Mashkil, che di per sé vuol dire che istruisce, cioè è un salmo istruttivo. Potremmo dire quindi è una riflessione, più che una preghiera, è una riflessione sul bene e sul male. E poi viene detto che è di Davide. E si dice di qual è il momento, la situazione in cui Davide dovrebbe aver pronunciato questo salmo, e io ritraduco cercando di essere il più letterale possibile. Dice così: nell'andare di Doeg l'Edomita annunziò a Saul e disse a lui: Davide è andato nella casa di Abimelech. E si riferisce a un episodio che voi trovate nel primo libro di Samuele, al capitolo 21, cioè siamo nel periodo difficile della vita di Davide, Saul gli sta dando la caccia perché è geloso, è invidioso di quello che lui sta vivendo, e Davide si rifugia presso qualcuno, e di solito ci sono anche le spie che andavano da Saul, quindi pagate, perché dessero delle informazioni, e quindi c'è questo idumeo, Doeg. I idumei abitavano nella zona del Mar Morto, idumea era quella zona lì, quindi questo idumeo, Doeg, che va a dire a Saul che Davide è andato nella casa di Abimelech, che era il sommo sacerdote Abimelech. Ricordate che ne parla anche Gesù, no? Non avete letto nella Bibbia che Davide mangiò i panni dell'offerta, eccetera, eccetera, no? Quando, E allora a chi è rivolto? Certamente potrebbe essere che questo salmo è rivolto al cattivo, a questo che si crede eroe perché fa il delatore, perché va a spia, da far la spia, mettendo già in difficoltà un uomo che sta scappando. Davide non vuole affrontare Saul perché lui è il consacrato del Signore e dunque decide di scappare, non decide di affrontarlo. Non sarà lui a sconfiggere Saul, anzi punirà chi ha ucciso Saul. E possiamo dividere il Salmo, è diviso mi pare in queste tre parti, abbiamo dal versetto 3 al versetto 6 potremmo dire che c'è il ritratto dell'empio, cioè di questo qui, di questo spione, di questo ingiusto che pensa solo a se stesso, ai suoi guadagni, ad emergere a tutti i costi, e poi abbiamo i versetti dal 7 al 9 in cui vengono presentate tre figure, primo Dio e poi il giusto e l'empio, quindi prima ritratto dell'empio, poi Dio, il giusto e l'empio, e poi gli ultimi due versetti, versetto 10 e 11, il salmista, cioè potremmo dire l'io, colui che ha scritto il salmo, se fosse di Davide potrebbe essere Davide che parla. Comunque adesso vediamo, comincia con una domanda retorica, perché ti vanti del male, o potente, ricordate è un modo sarcastico di dire, è molto terribile, è dura questa parola, cioè sei un vigliacco, ti senti grande, sei potente perché? Perché riesci a prevalere sui poveri, no? Perché ti vanti del male, o potente? La misericordia di Dio è tutto il giorno, cioè vuol dire, guarda che la misericordia di Dio dura per sempre, la misericordia, la hesed, dicevamo già, che vuol dire tenerezza, bontà, amore, cioè tu puoi fare tutto il male che vuoi, ma guarda che comunque l'amore di Dio trionfa, è tutto il giorno, tutto il giorno vuol dire dal mattino alla sera, o meglio, secondo il modo di dire della Bibbia, dalla sera al mattino, cioè perché Dio comincia ad agire nel buio, quando è notte, perché agire di giorno sono capaci tutti, la specialità di Dio è trasformare la notte in luce, e fu sera e fu mattino, primo giorno, no? Ricordate, io avrei scritto, fu mattino, poi fu sera, no? Sarebbe più logico, no? Quando abbiamo cominciato la giornata, stamattina, e quando finisce stasera, quando si va a letto. Per Dio invece no, comincia con la sera, e fu sera e fu mattino, cioè il nostro Dio è il Dio specializzato a trasformare la notte in giorno, e quindi tutto il giorno c'è questa hesed di Dio. Rovine tu progetti con la tua lingua, quindi comincia, quali sono le armi del vigliacco? È la lingua, ricordate i veleni della lingua, no? Il grande domenicano Taulero, Johann Tauler, il quale diceva che la parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando dà lode a Dio, quando edifica e quando dona la pace. Tutti gli altri casi è meglio tacere. Ecco perché la lingua rischia di essere un'arma pericolosissima, no? Allora, tu rovine, tu progetti con la tua lingua, cioè attraverso, è ancora, quasi lama affilata. Abbiamo anche noi un modo di dire, che è biblico, credo, no? Quello ha la lingua affilata, no? Ricordate quella barzelletta che io di tanto in tanto ricordo, quando quel parroco che parlava forte, che faceva le prediche molto tonanti, una signora che le dice: signor parroco, quando predica lei si può sentirlo anche stando sulla piazza. E lui risponde: signora, con la lingua che si ritrova lei può fare la comunione stando in casa. La lingua tagliente, no? Ecco. Ecco, mi viene in mente questa, mi è venuto in mente parlando di lingua, questa lingua, no? Quasi lama affilata. E chi è costui? Viene chiamato operatore di falsità, cioè uno che va in giro a seminare la falsità. Notate che la falsità non è semplicemente la menzogna, è qualcosa di più. Sono le mezze verità, no? In fondo, cos'è la calunnia? La calunnia non è una cosa falsa, ma è una cosa mezza vera, estrapolata dal contesto e raccontata in modo tale da ribaltare il senso della cosa che è accaduta. Ecco la calunnia. Tant'è vero che la calunnia in greco si dice diaboleia, è una diavoleria, cioè un tagliare, perché la calunnia cosa fa? Divide, distacca, non ti dà la verità. Quindi quest'uomo è operatore di falsità, è uno che calunnia. E ancora, guardate bene, un ritratto molto preciso, la lingua, poi la falsità. Hai amato il male più del bene. Quindi ecco chi è questo calunniatore, uno che ha amato il male più del bene. Hai amato, ancora sottinteso, hai amato, ma non c'è nell'ebraico, la menzogna più che dire il giusto. E poi vedete che c'è una parola, selah, che vuol dire pausa. Fermiamoci adesso, dice, e poi Salmo, avete visto che sono due pause nel Salmo, no? Che dopo che tu hai fatto questa affermazione, un'affermazione sulla figura di colui che compie il male, bene, fermati, rifletti, perché c'è questa pausa, sia per chi prega, sia per chi vuole riflettere su questo salmo, per dire prova a pensare se non ci sei dentro anche tu, se non ci sono dentro anch'io, perché alla fine noi spesso quando troviamo qualcosa che non va, ci vengono in mente i nostri vicini di casa, no? Sempre lì, ecco, questo qui va bene per quello là, questo qui va bene per quello lì, no? E dimentichiamo che a furia di puntare il dito sugli altri, abbiamo dimenticato che gli altri tre dita sono contro di noi, no? Quando noi puntiamo un dito, ricordate che le altre tre sono contro di noi. Quindi, per quello che non bisogna mai puntare il dito. E allora, la pausa, dici, fermati adesso, rifletti un po', vedi un po' se la tua vita sta andando nella direzione giusta oppure sta andando in questa direzione, anche tu come ti comporti, in che maniera usi la tua lingua, una lingua che dà lode a Dio, che edifica, che dà pace, oppure è una lingua che taglia, che distrugge, che rovina, quindi hai questa rovina. E poi ancora, andiamo avanti, versetto 6, che conclude poi questa un po' questa prima parte: hai amato tutte le parole di rovina o lingua d'inganno. Ecco, cioè quando tu dovevi scegliere un vocabolario, hai scelto le parole di rovina. Non hai scelto cose che hanno edificato, che hanno costruito, invece che costruire, ecco la comunicazione che invece di costruire distrugge, è la comunicazione fasulla, no? Vedete quante volte, non so, giornali, questi programmi insulsi della televisione dove la gente si aggredisce a vicenda sotto le telecamere, e io mi dico, ma ci vuole proprio una certa impudenza a fare questa cosa qui, alla fine certe situazioni si trattano a tu per tu, non si va, può dire che c'è un grande senso di solitudine nell'uomo che ha bisogno di essere sotto lo sguardo dell'altro per essere certo di esistere, il nostro rischio è questo, no? E abbiamo sempre bisogno di che l'altro in qualche maniera ci veda, perché sennò ho l'impressione di non esserci. E allora anche se fossero delle cose peggiori, faccio lo stesso, perché purché gli altri mi vedano, no? E quindi questo desiderio di esserci, per esistere per qualcuno, insomma. Magari anche al negativo, però esisto, no? Pensate a quello che fa il bambino a scuola, no? Bambino irrequieto, bambino che ha problemi in famiglia, e trascurato di genitori, che vive situazioni terribili, questo bambino cosa fa? Continua a dire battute, che tu stai facendo una lezione, lui disturba e poi si alza e poi butta in terra le cose apposta per far rumore. Ha bisogno di essere sotto lo sguardo, ha bisogno che tu se tu giochi, entri in questo gioco, perché lui dice stai fermo, smettila, guarda che devi fare così, è finito, tu entri nel tritacarne, la sorte peggiore ce l'hai tu, non lui. Devi soltanto valorizzarlo, dire so che tu sei molto bravo, vieni qui in cattedra con me, così mi aiuti, tu tieni il registro, io scrivo, poi tu mi giri le pagine, ma cosa mi siete valorizzato, cioè in fondo bisogna fregarli con le stesse armi, no? Mentre invece questo modo di reagire, un modo di reagire, ecco qui, è un uomo qui, è questa persona che hai amato tutte le parole di rovina, non ogni parola, ma tutte le parole, vuol dire che, notate bene che è diverso dire ogni parola o tutte le parole, no? Perché sì, vabbè, ogni parola, vuol dire, vuole esprimere una cosa abbastanza generica, invece tutte le parole vuol dire una per una, no? In greco, in latino c'è una parola per dire uno per uno che dice singillatim, cioè questa... Sì, no, è singillatim, cioè tu devi... allora ogni singola parola tu fai scegliere proprio il peggio, no? Ecco. E quindi sei sempre colui che cerca il male, in ogni caso, no? E versetto 7, versetto 9, diciamo che è la seconda strofetta in cui vengono presentate tre persone ancora, questa volta è Dio, e poi il giusto, e poi l'empio. Dio, cosa fa Dio? Similmente, Dio ti distruggerà per sempre. E qui siamo di fronte a quello che noi abbiamo detto, il mishpat, cioè non è che Dio interviene per buttarti addosso i sassi, ma alla fine chi sputa in cielo si sputa in testa, cioè guarda che Dio non permetterà che il male trionfi, e dunque questo male che hai fatto alla fine ti cadrà addosso, è normale. E allora, quindi similmente, Dio ti distruggerà per sempre, ti prenderà via e ti strapperà dalla tenda. Quale tenda? Che cosa vuol dire la tenda? Non è perché questo qui viveva nelle tende, può darsi che quest'uomo fosse anche un nomade, ma in realtà quello che vuol dire qui la tenda è il luogo dell'alleanza di Dio col suo popolo. Ricordate, la tenda è il simbolo del Tempio, cioè tu non farai più parte del popolo di Dio, cioè tu non farai più parte dell'eredità che Dio ha preparato, cioè tu hai voluto, ricordate, il libro del Levitico, voi sarete santi perché io, il vostro Dio, sono santo, cioè dovete essere diversi perché io sono diverso, e quando tu non sei conforme a questo, allora sei un abusivo, devi essere tolto dalla tenda, cioè devi essere tirato fuori dalla situazione di alleanza con Dio, non fai più parte della sua famiglia, ti sei escluso automaticamente, hai deciso tu di fare questo, quindi il Signore cosa fa? Ti strapperà dalla tenda, vuol dire che lui prenderà atto di quello che tu hai fatto, no? Cioè non è che il Signore ti punisce, ma dal momento che tu ne sei nella tenda in maniera abusiva, che ci fai dentro? Dio ti strapperà. E poi ancora, ti sradicherà dalla terra dei viventi. Non è semplicemente il Signore ti farà fuori, ti ucciderà. Ma che cos'è la terra dei viventi? La terra dei viventi è la terra promessa. Scusate. Quindi la terra della benedizione, da tutto ciò che il Signore ha garantito a Israele e a tutti i profeti. Dunque il Signore cosa farà? Ti tirerà via da questa terra promessa, quindi sarai esule. E poi seconda, cosa fa Dio? Vediamo, abbiamo visto l'empio, cioè cosa fa Dio, poi vediamo i giusti. I giusti vedranno i giusti e temeranno. Quindi quando i giusti vedono ciò che Dio sta facendo sull'empio, dicono, vedi che non è che Dio sta lì con le mani in mano, scusate ancora, vedi che Dio non lascia fare, strafare, no? Ricordate, c'è un proverbio: Dio lascia fare ma non strafare, no? Un modo di dire nostro. Ma quindi i giusti cosa fanno? Vedranno i giusti e temeranno, che non è il timore della paura, eh? Non è avranno paura. Che cos'è il timore di Dio? Il timore di Dio non è la paura di Dio, ma è il timore di non amarlo abbastanza. Un Dio che mi ama così, che mi tutela così, che si prende cura così di me, come faccio io a rispondere al suo amore? Ecco il timore di Dio, che è uno dei sette doni dello Spirito Santo, che non è la paura che Dio mi castighi o mi mandi giù dei fulmini, niente di tutto questo. Quindi i giusti vedranno i giusti e temeranno, e su di lui rideranno. È curioso, in ebraico rideranno si dice Isaku. Non vi ricorda niente? Isaac, Isacco, che vuol dire appunto egli ride. Vedete che c'è dentro l'onomatopea della risata? Isaac, dentro Isaac. E quindi di lui i giusti guardano e ridono, per dire: vedi, guarda, questo qui credeva di farla franca, ma non è bello che i giusti ridano. Però ricordiamo che siamo nell'Antico Testamento, non siamo ancora al momento in cui Gesù ha detto: amerai i tuoi nemici, prega per quelli che ti perseguitano, perdona quelli che ti fanno del male. Assolutamente qui no, qui c'è ancora la legge del taglione, che non è la legge del occhio per occhio, dente per dente, che vuol dire: uno ti ha fatto male all'occhio e tu gli dai un pugno sull'occhio, e uno ti ha buttato giù il dente e tu gli dai un altro pugno e gli butti giù il dente. Non è questo, è una legge molto buona, era per porre limiti alla vendetta, cioè se uno ti danneggia un dente ti pagherà il dente e non la dentiera, e se uno ti danneggia l'occhio non la pagherà con la vita, pagherà il valore di un occhio. Quindi è questo il significato. Poi dopo, purtroppo, dopo certe predicazioni un po' lontane, non proprio aggiornate sulla Bibbia, è venuto fuori che occhio per occhio, dente per dente vuol dire una specie di rivalsa a tal punto da fargliela pagare. No, non è questo, vuol dire che ognuno pagherà il danno che ha fatto. Se ho rotto il vetro non devo pagare la casa, no? Non siamo nella camorra dove hai fatto uno sgarbo e ti ammazzo, no, capite? Quindi non è questo il senso. Il senso è che i giusti rideranno perché questo credeva di essere il padrone del mondo e si accorge invece che era un poverino. Infatti dice: ecco il potente che non poneva Dio come sua fortezza. E chi è questo qui? Questo che adesso ha toccato con mano la rovina è uno che pensava di: basto a me stesso, sono capace di fare tutto io, non ho bisogno di Dio, io sono il Padre Eterno, no? Affetto da Padre Eternismo, e quindi non poneva Dio come sua fortezza. Proprio un imperfetto vuol dire da continuità, non è del passato, ma è uno che continuamente non metteva Dio come sua fortezza, cioè colui che ti sostiene, ma confidava nella abbondanza della sua ricchezza. Certo che qui noi siamo sempre tentati di fare l'esame di coscienza agli altri, perché ne abbiamo tanti in giro, no? Però io penso che tutti noi siamo un po' in piccolo così, no? Ci fidiamo di noi, dei nostre idee, del nostro modo di pensare, dei miei calcoli, dei miei progetti, e invece noi chiediamo nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà, no? Per cui quando Gesù dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli, e i discepoli vanno in pallone, vanno in crisi, erano angosciati, preoccupati, e uno ci dice: ma che problema hanno loro? Non erano ricchi, non avevano soldi, perché si angosciano? Potevano dire: bene o male, Signore, noi siamo fuori da questi pasticci. Ma hanno capito che Gesù non sta parlando dei ricchi che hanno l'argent, che hanno i soldi, ma sta parlando invece delle ricchezze che ciascuno di noi ha, la ricchezza dei miei progetti, il mio futuro, i miei calcoli, quello che mi aspetto. E allora infatti i discepoli dicono, allora chi si può salvare? È qui che Gesù dà la soluzione. Qual è la soluzione? La fede, l'abbandono in Dio. Impossibile all'uomo, ma non a Dio, perché nulla è impossibile a Dio. Quindi è questo il significato, capite? È questo potente che pone, che non poneva Dio come sua fortezza, ma confidava, quindi continuava a confidare nell'abbondanza della sua ricchezza e si faceva forte della sua irruenza, cioè l'uomo che usa la violenza non per sistemare i suoi affari, non la giustizia, non il rispetto dell'altro. Io posso fare tutto quello che voglio perché tanto rimarrò impunito. Con i miei soldi posso comprarmi tutto, no? E c'è un po' questo atteggiamento, soprattutto in certa esibizione veramente, come dire, vergognosa, no? Della ricchezza. Non esiste soltanto la mancanza di pudore quando uno va in giro nudo, ma è diventata una moda, no? Guarda il look di questa attrice, dico, ma io non vedo nessun look qui, vedo soltanto fiere bovine, no? Dove fiere bovine le cose più interessanti sono le mammelle, no? Allora sì, non è che sia. Però ecco, capite, questa esposizione non è soltanto un'esposizione dal punto di vista immorale o non bella, insomma, esiste una bellezza che è anche fatta di discrezione, no? Una bellezza che si esibisce come nelle fiere non è una bellezza, diventa una specie di, come dire, la presunzione di poter fare quello che si vuole. Ma esiste poi invece questa mancanza di pudore nell'esibire la ricchezza, anche questa, che è diventata ormai una moda, no? Gente che spende, espande, senza tener conto che c'è gente che non ha neanche, non dico da mangiare oggi, ma non mangia magari da giorni. Ecco, allora è proprio questo. Io dei miei soldi faccio quello che voglio io, quindi un po' questa. Quindi in fondo viene designata e presentata questa figura, no? In fondo vedete che niente di nuovo sotto il sole, no? Ecco. Confidava nell'abbondanza della sua ricchezza e si faceva forte della sua irruenza, cioè della sua presunzione. E Dio invece, ecco invece chi è il protagonista, che dovrebbe essere Davide, ma comunque chi scrive il Salmo, non sappiamo se Davide è attribuito a lui. Io invece come olivo verdeggiante, cioè cos'è, che senso ha l'olivo? L'olivo era una delle piante benedette da Dio, produce l'olio, ma era anche il simbolo del sempreverde, cioè l'ulivo non perde le foglie, no? E dunque dire io sono stabile, non muto il mio modo di fare, non sono mutevole, non sono una girandola, io ho scelto Dio e rimango stabile in questo. E dunque ecco la fecondità, l'ulivo produce olio, l'olio era la benedizione, era l'olio con cui si ungevano i sacerdoti, con cui venivano consacrati i profeti e anche i re. Allora io sono benedetto da Dio, cioè mi sento sereno in Dio, cioè mi metto in Lui, no? Come olivo verdeggiante nella casa di Dio, cioè vivo in comunione con Dio. Ho scelto Dio come la mia casa, è proprio lì. Ho confidato nella misericordia, cioè fedeltà è piuttosto la hesed, ancora una volta, questa misericordia che vuol dire fedeltà, bontà, amore. Ho confidato nella misericordia di Dio per sempre e ancora, ora in eterno, in ebraico è olam veed, che vuol dire sempre e ancora, cioè ancora, 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 un po' come il bambino che ogni volta dice, non dice sempre, dice un bambino ancora, ancora, ancora. Quindi una lingua semplice come l'ebraico usa per esprimere la continuità di una azione che non si pentirà mai di sé e delle cose che fa, viene presentato un po' con questo atteggiamento, sempre e ancora. E la conclusione, ti ringrazierò in eterno. E qui c'è l'Eolam, cioè per sempre, in eterno. Perché tu hai operato, cioè tu Signore non sei stato lì con le mani in mano, non sei stato lì a dire beh arrangiati, non hai lasciato che il male trionfasse, hai operato e io cosa faccio? Attenderò il tuo nome, attendere il nome, nome è la persona, cioè per, nell'ebraico ricordate non si può pronunciare il nome di Dio, no? Attendo te, allora il nome sia santificato il tuo nome, cioè vuol dire che la tua persona sia santificata. Nella Bibbia ebraica, quando uno trova la parola Yahweh, viene l'ebreo che legge dice, così dice Hashem, che vuol dire il nome, non dice Yahweh. Al massimo se qualche volta fa Adonai, magari Elohim, sì, va bene, Dio, ma il nome di Dio non si dice, allora così dice il nome. Quando uno trova il nome, cioè sente che uno parla e dice il nome, ma perché sulla Bibbia c'è scritto Yahweh, che nella Bibbia ebraico viene, c'è una specie di rettangolo che lo racchiude, in modo tale che uno non, siccome le lettere dell'alfabeto ebraico si assomigliano un po' tutte, si chiama l'alfabeto quadrato, sembra tanti quadratini, chi gli manca un lato, chi gli manca un altro, chi un pezzettino, chi un altro, ci vuole una certa abitudine a decifrare questo tipo di lingua, non so se l'avete mai vista, è un po' così, e allora è chiaro che per aiutare il lettore, che deve leggere speditamente, tra l'altro si legge da destra a sinistra, non da sinistra a destra, e allora quando si arriva a dire Yahweh si dice il nome, allora, e attendo, quindi ringrazierò, ti ringrazierò in eterno perché tu hai operato, cioè non sei il Dio che rimane con le mani in mano, e attenderò il tuo nome, cioè la tua presenza, perché è buono, la tua presenza è una presenza di bontà, e con chi l'attenderò? L'attenderò insieme agli altri, cioè è un'attesa comunitaria, Signore non sei tu solo il mio Dio, ma sei il Dio di tutti, davanti ai tuoi fedeli. Ashideka, chi sono i fedeli? Sono gli Ashid, Kassidim, no? Plurale di Ashid, Ashidim, che è diventato poi i Kassidim, i puri, cioè i puri sono i fedeli, quelli che osservano, gli osservanti, in effetti ancora adesso gli ebrei osservanti si chiamano i Kassidim, e loro si distinguono, da una parte ci sono gli Goim, i Goim che sono i cani, pagani, noi, insomma, e dall'altra parte ci sono i Hashid, i Hashidim, che sono coloro che rimangono fedeli a Dio, e dunque che scelgono di patire pur di non tradire, pur di non entrare in compromesso. Ecco, abbiamo letto questo salmo, penso che adesso lo possiamo pregare insieme. Perché ti glori del male, o eroe pio uomo di Dio? Tu ordisci insidie ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, o costruttore di inganni. Tu ami il male invece del bene, la menzogna invece della giustizia. Tu ami ogni parola di rovina o un inganno, perciò possa Dio demolirti per sempre, spezzarti, strapparti dalla tenda, sradicarti dalla terra dei viventi. I giusti vedranno e temeranno, e su di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte delle sue insidie. Io invece, come un olivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio, ora e in eterno. Ti lodo in eterno perché tu hai agito. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli.